Eurologia, discorsi sull'europeo e non, in compagnia di Bruno Longhi.
Buongiorno, un cornetto?
È un espresso, giusto?
Sì! Vincere non è mai stato così facile. Sisal Fan Club è il gioco online che premia le tue conoscenze sul mondo del calcio e dello sport. Vai su sisalfanclub.it, vesti i panni di un allenatore e scala la classifica. Oltre 2000 premi in palio per un montepremi di 200.000 euro. Con Sisal Fan Club ogni minuto è buono per vincere. Concorso a premi Sisal Fan Club 2021, valido dal 17 marzo al 15 luglio 2021. Montepremi 199.679 euro. Regolamento disponibile su sisalfanclub.it.
Marco Vicchieri, Cinzia Santangeli danno il buon pomeriggio a Bruno Longhi.
Ciao Bruno.
Ciao Cinzia, ciao Marco, ben ritrovati.
Ben trovato anche a te Bruno, ben trovato anche a te. Allora ci siamo questa sera Italia-Belgio, andiamo così ad analizzarla insieme a Bruno Longhi e parliamo subito di quale potrebbe essere la chiave della partita, Bruno.
La chiave, allora io parto da un presupposto, che noi giochiamo meglio, il Belgio può avere delle individualità migliori, però dico anche un'altra cosa, che finalmente è giunto il giorno tanto atteso, quello in cui la nostra nazionale affronta una big, il Belgio guarda caso di Big Rom, cioè Romero Lukaku, primo questo Belgio nella graduatoria del ranking mondiale, e dopo i tanti inutili stucchevi dubbi, no, sulle nostre potenzialità mostrate solo contro avversari effettivamente abbordabilissimi, eccoci alla prova del 9 e il nome è il numero, il 9 praticamente di Lukaku, il pericolo numero uno e più forte centravanti attualmente in circolazione. La chiave, ripeto, le individualità, il nostro gioco, la nostra capacità di essere bravi nel pressare, nel non far ripartire l'azione del Belgio e soprattutto del mettere in difficoltà una difesa antica sia dal punto di vista anagrafico e anche per l'atteggiamento che ha, palloni sparacchiati in tribuna, insomma un calcio downtown anni 60, anni 70 per quanto riguarda la difesa del Belgio. Penso che, a parte il fatto che sai benissimo e sapete benissimo che il calcio talvolta dipende anche da variabili impazzite, il VAR che sbaglia un intervento, un'espulsione che non ti aspetti, un autogol che non ti aspetti, per cui lasciamo da parte le variabili, però parlando sulla carta dovrebbero essere questi i temi della partita.
Bene, Cinzia.
Arriviamo subito. Qual è il calciatore che ovviamente in chiave azzurra può fare la differenza questa sera?
Io, guarda, sempre mi autoesento dal citare un giocatore, perché se noi pensiamo che il calciatore che fa gol possa essere il giocatore decisivo, però non dimentichiamo che poi il gol l'Italia finora l'ha sempre raggiunto attraverso il gioco, anche quel bellissimo gol di Locatelli con azione iniziata da lui stesso con il tiro mancino, il servizio mancino per Berardi e poi lo stesso che va a finalizzare l'azione, è un insieme, cioè noi non abbiamo, lo dico da sempre, non abbiamo Maradona, non abbiamo Messi, non abbiamo Del Piero, non abbiamo Totti, non abbiamo Baggio, non abbiamo quei giocatori ai quali dai il pallone e risolvono tutto loro, per cui io l'ho detto prima, dobbiamo confidare nel gioco che è la nostra arma, quella che è risultata essere decisiva fino a questo momento.
Senti Bruno, prima l'hai comunque citato, no? C'è l'uomo che fa paura dalla parte opposta nel Belgio è Lukaku, che tra l'altro contro Chiellini, Bonucci e Acerbi ha fatto 3 gol. Ecco, come si deve contenere questo attaccante? Come si deve fermare?
Ma a mio modo di vedere penso che l'unico modo di minimizzare il rendimento del centravanti dell'Inter sia quello di tagliargli i rifornimenti, tagliargli i viveri, no? Attraverso il solito pressing e recupero alto della palla, impedendo ai centrocampisti belgi di avere tempo e spazio per innescare le transizioni o ripartenze, come vogliamo chiamarle, che siano. Abbiamo visto durante il campionato di Serie A quanto Lukaku possa essere devastante se lanciato in profondità, quindi bisogna che ciò non avvenga, o se avverrà dovranno stare attenti i due centrali a dare la necessaria copertura. L'Italia deve prendere esempio dal Portogallo, lo dicevo anche ieri, che con il suo 4-3-3, e l'Italia gioca col 4-3-3, ha bloccato le fonti del gioco belga costringendo i lentoni della difesa, ai quali alludevo poco fa, a sparacchiare il pallone alla viva al parco e quindi a servire a Lukaku dei palloni inutilizzabili, no? Ne ha avuti un paio e in quelle occasioni ha mostrato ciò che sa fare. Il Portogallo è vero ha perso, ma comunque aveva dominato la partita.
Se dovessimo fare una classifica delle nazionali arrivate ai quarti, che posto occuperebbe il Belgio?
Ma guarda, io mi baso sul fatto che il Belgio ha vinto tutte le partite fino a questo momento senza ricorrere ai supplementari. Ecco, noi invece abbiamo dovuto far ricorso ai supplementari, per cui ha fatto percorso netto fino a questo momento ed è primo nel ranking mondiale. Però è chiaro che il Belgio ha molto più da perdere rispetto a noi, no? Guai a farci sentire da Mancini. Se i Diavoli Rossi uscissero stasera, rischierebbero di chiudere questo splendido ciclo che è culminato con il terzo posto al Mondiale di Russia senza manco una vittoria, mentre la nostra nazionale, che è battuta da 31 partite, che è uscita dalle macerie del recente passato, invece il futuro davanti a sé, se riuscisse a proseguire nel itinerario europeo, otterrebbe un risultato che, andando indietro di un anno, ben pochi avrebbero pronosticato. Per cui è chiaro che il Belgio va considerato là, fuori la Francia, fuori il Portogallo, dobbiamo mettere al primo posto il Belgio, e per questo motivo dicevo, questo è un crash test che vale molto per l'Italia, visto che finora le big non le abbiamo affrontate.
Bruno, vado anche all'altro quarto di finale di oggi dell'Europeo, Svizzera-Spagna. C'è da temere la Svizzera concreta di Petkovic con le idee chiare, ma dall'altra parte c'è una Spagna ritrovata, in crescita, no? Lo stesso Luis Enrique ha detto: pratichiamo il calcio migliore.
Sì, per certi versi le due partite, cioè la nostra e la loro, si assomigliano, no? Da un lato la Spagna di Luis Enrique, che come la nostra Italia è un puzzle e sta cercando di ritornare ai livelli che il palmarès le impone, passando attraverso il gioco, come ha detto, e attraverso un processo che prescinde dai blocchi, no? Siano essi madridisti, completamente azzerato quello della Real Casa, o Blaugrana. Dall'altra parte c'è la Svizzera, che come il Belgio ha un'anima multietnica. Bravo è stato Vlado Petkovic, il bosniaco ex laziale multilingue, a fare da collante, no, tra tanti giocatori elvetici di seconda generazione, ragazzi che, a differenza degli svizzeri di origine doc, diciamo di origine controllata, più dediti ad altre discipline, hanno cercato e trovato attraverso il calcio la loro emancipazione anche dal punto di vista sociale. Poi c'è il talento, no, dei vari Seferovic, Froler, Zilber, Sommer, insomma, che l'Italia aveva saputo minimizzare, ma che contro la Francia è venuto a galla in maniera preponderante. Chiaro che alla Svizzera mancherà il probabile futuro romanista Giacca, leader carismatico della squadra, non è poco, e la Spagna ha recuperato Busquets, sarà al completo e determinata a ritrovare lo smalto del recente passato.
Oh, l'hai nominato Giacca, che è in chiave Roma,
certo.
Chiave giallorossa. Comunque oggi è
grande attesa,
è grande attesa perché sta arrivando Mourinho nella capitale. Insomma, il suo sbarco è previsto per le 2:40,
tra poco.
Ci hanno detto il nostro inviato poco fa. Ci sono già tanti tifosi ad attenderlo. Esattamente così. Bruno, che Roma nascerà secondo te?
C'è la fibrillazione, no? Perché quando arriva Mu, comunque lui è un po' come Odeon, ti ricordi, non so se vi ricordate la rubrica di tanti anni fa che andava in onda in Rai, e il sottotitolo era Tutto quanto fa spettacolo, ecco, e con Mourinho Tutto quanto fa spettacolo. Non so quale Roma nascerà, so che Friedkin ha tutte le migliori intenzioni per consegnare a Mourinho quella Roma che lui si aspetta di poter dirigere. Ripeto quello che ho detto ieri: Mourinho non è l'allenatore al quale dai una squadretta o una squadra di media levatura e te la trasforma. Devi dargli una squadra forte e allora lui te la fa rendere per quello che è, magari aggiungendogli quel quid che lui sa dare. Quando i giocatori, per Mourinho l'abbiamo visto all'Inter ma anche in altre situazioni, sarebbero disposti a buttarsi nel fuoco pur di compiacere quello che è il suo tipo di lavoro, però devi dargli dei giocatori forti. Io francamente adesso non so quali giocatori ha in mente di acquistare la Roma, però la condizione sine qua non che abbia dei giocatori che siano da scudetto.
Bruno, passo dalla Roma alla Juve. Ieri c'è stata una conferenza stampa importante con tutti i presenti, da Agnelli, Nedved, arriva bene, Cherubini. Io ti riporto soltanto il passaggio del nuovo direttore sportivo Cherubini, che ha detto: Juve competitiva, non faremo mercato attivo ma vigile, rimane CR7, rinnova Dybala, cioè questo è un po' quello che è uscito. Ecco, è una Juventus competitiva e manca solo Locatelli a questa squadra per essere proprio completa?
Può essere la mia opinione, anche se in questi giorni ricorderei che ho sempre detto che secondo me sia Dybala che Ronaldo non si sarebbero mossi per altri motivi, anche perché soprattutto per Ronaldo è difficile trovare una collocazione, no? Considerando i suoi parametri. Però ti posso dire che il pensiero di Allegri è proprio quello, cioè noi Juventus, dice Allegri, abbiamo una squadra forte, già forte così, per essere competitiva e forse vincente nella prossima stagione. Lui è convinto del lavoro che lui può fare, di quello che può ottenere, e con Locatelli avrebbe una miglioria in mezzo al campo. Io dico che Allegri è già una garanzia perché con lui anche i risultati brutti arrivano, ma e non sempre occorrono soprattutto risultati belli per vincere il campionato. E abbiamo visto che Allegri è specialista magari nel portare a casa quelle partite che magari Pirlo non è riuscito a concludere vittoriosamente. Per cui io dico che si è capito che la Juve ha fatto aumento di capitale, è in una situazione di tranquillità economica, ha la possibilità rispetto alle altre di spendere, le altre sono ovviamente in difficoltà, ha la possibilità di stare tranquilla così com'è, se ci mette anche la ciliegina che potrebbe essere Locatelli, visto che è sempre stato sotto accusa il centrocampo della passata stagione, sarebbe una Juve ormai pronta in assi di partenza a competere per lo scudetto, tenendo presente che il Milan ha qualche situazione da sistemare, che l'Inter ovviamente ha le sue difficoltà e sono abbastanza note a tutti. La Roma rimane un punto di domanda, il Napoli probabilmente cercherà di ridurre il monte ingaggi con tutto ciò che ne consegue, certo. E non l'Atalanta, che secondo me se mette dentro qualche pezzo in più e scenderà in campo con la convinzione di non essere la solita bella sorpresa o quella squadra che diciamo orizzontalmente piace a tutti e per la quale tutti tifano quando è in Europa. Se giocherà con la convinzione di poter essere da scudetto, potremo così assistere dopo tanti anni ad una nuova sorpresa, ricordando quello che era stato lo scudetto del Cagliari o lo scudetto del Verona.
Bene.
E poi l'ultima, sì? Parliamo di Milan, insomma l'accordo con Tonali è vicino all'ok.
Sembra molto vicino, sì,
sì. Esatto. Cosa manca a questo calciatore per fare il salto di qualità?
Ma guarda, a me piace tantissimo, mi ricorda proprio nell'incedere, non nella postura, mi ricorda Demetrio Albertini, secondo me è sulla strada per poter ripercorrere, no, le orme del centrocampista turco di un po' di anni fa. È mancato il fatto che giocando in una squadra praticamente disegnata con il 4-2-3-1 e con quei due rubapalloni incredibili di Bennacer finché ha retto e poi che sì, ha avuto poche possibilità di esprimersi. Fosse stato in un Milan non primo in classifica, perché il Milan lo è stato per 21 partite nella passata stagione, cioè un Milan ancora sperimentale, avrebbe avuto più possibilità per giocare e possibilmente, credo, di mettersi maggiormente in mostra. Però il futuro penso sia tutto dalla sua parte e il Milan fa bene a tenerselo stretto.
Bruno, siamo arrivati anche al termine di oggi, di questo appuntamento. Tra l'altro si chiude questa settimana, ci risentiremo lunedì e speriamo insieme a Bruno di analizzare un'Italia che avanza ancora all'europeo. E quindi per il momento noi ti salutiamo, perché stiamo per dare la linea alle statistiche di Federico Mosca.
Sì, che ci parlerà ovviamente della partita dell'Italia, ma anche di quell'altra partita, quella tra la Spagna e la Svizzera. Io vi saluto, vi auguro un buon weekend.
Grazie, altrettanto.
Anche noi a te,
buon lavoro.
Grazie a Bruno Longhi. E allora adesso andiamo a sentire le statistiche di Federico Mosca.
Ciao Bruno, ciao Marco, buongiorno dagli studi di Sisal Matchpoint. Oggi è il grande giorno di Belgio Italia e nonostante i Diavoli Rossi siano al primo posto nel ranking FIFA, gli esperti di Sisal Matchpoint vedono l'Italia favorita con il 40% di chance di vittoria nei 90 minuti contro il 31% a favore dei belgi e il restante 29% sul pareggio. Buone anche le possibilità di conquista della semifinale con gli azzurri avanti al 56%. Tutta da vivere invece la grande sfida tra Immobile e Lukaku. Secondo gli esperti di Sisal sarà un mismatch totalmente in equilibrio tra i due bomber. Entrambi hanno il 30% di probabilità di essere protagonisti con un gol. Non dimentichiamoci poi anche l'altro quarto di oggi tra la sorprendente Svizzera e la Spagna. Una delle due infatti sarà l'avversaria degli azzurri in caso di vittoria con il Belgio. Ad avere più chance è la Spagna con il 70% di probabilità di qualificazione. Da Sisal Matchpoint è tutto per oggi. Ci risentiamo lunedì.